Benvenuti, bentornati su The Next Chapter. Questo è il 12° capitolo. A parlare Alberto Mopelli e passo subito a presentarvi la redazione a partire da un assonnatissimo Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Buon Natale a tutti, buongiorno.
Eccezionalmente infatti stiamo registrando di mattina, per Gramegna invece sarà ancora sera. Ciao Jacopo.
È la sera di ieri, ciao a tutti, mi dispiace per Scarpelli, ha deluso Glauco Benetti non presentandosi in puntata, vabbè.
Un bentornato anche a Michele Pelacci.
Buongiorno a tutti amici, il direttore devi scegliere se benvenuti e bentrovati nell'intro, quello che ho detto, ne spari sempre due, devi ridurla sta cosa e migliorarla, ecco.
È mio marchio di fabbrica, ne uso due, a volte tre, la prossima volta ne userò quattro. Un bentornato anche
che
a...
Che bel lettore, informissimo.
Leonardo Flori.
Sì, che mi rivolgerò ai sindacalisti del podcast perché non si può registrare di mattina, via.
Che è ancora la webcam aperta.
È incredibile. Un'incapacità di gestire il suo computer.
Ma tanto bene. Beve una borraccia, cioè podcast sul ciclismo ormai.
Madonna ragazzi, palle, si può cominciare?
Dai. Iniziamo allora, iniziamo
direttore,
con
la scaletta.
La scaletta, la sapete la scaletta? Parto con la scaletta, no? Avete altre cose da dire sul ciclismo?
No,
vadi, vadi.
Registriamo il 29, quindi facciamo un riassuntino di Natale che ormai è lontano 4 giorni e non se lo ricorda più nessuno praticamente. Allora, vittoria di Milwaukee a New York e non c'è nulla di interessante perché Giannis non ha potuto vendicarsi di Esonia.
Sì, una cosa interessante c'è, la stoppata di Giannis su Trier.
Ah, già, è vero, però non è Esonia, quindi di che parliamo?
Bella la stoppata di volley su Giannis.
Anche, vero, quindi ce ne sono altre di partite tra New York e Milwaukee? Una?
No, è la terza.
Ha giocato la terza, quindi dopo. Basta.
Esatto, okay. Un'altra subito dopo. Quindi.
È vero. Vittoria di Utah a Portland perché la Western Conference non si sistemerà mai fino all'ultima partita. E va bene, anche questa. Avete cose da segnalare?
No.
Vittoria di Houston a Houston su OKC. Avete passato un bel Natale? Parlo con voi, voi due.
Sì, dai, insomma, possiamo passare oltre per quanto mi riguarda.
No, sono stati comunque segnali positivi. Harden non può farne 45 tutte le sere, quindi finché vuole fa bene, ma ai playoff così non ci va da nessuna parte.
Sul fatto che Harden non possa farne 45 tutte le sere dissento. Detto questo sono d'accordo.
39.2 sì, 45 no, 39.2.
Ci siano stati segnali positivi, sono d'accordo. Detto questo anche penso che un fattore decisivo sia stato, anzi sicuramente un fattore decisivo è stato Capela, che ha dominato le planche sottotono Adams.
Sì, ma di che parliamo? Cioè eravamo senza Brines, cioè il nostro go-to guy, quindi è ovvio che abbiamo preso, che abbiamo perso.
Però sì, segnali positivi, sono d'accordo con Leo.
Avete dimenticato il vero uomo chiave di quella partita, lo sapete? Che sta svoltando Houston.
Se mi dici quelle due parole messe una dopo l'altra, io lascio il podcast in questo momento.
Rivers Austin.
Austin Rivers.
Dai, diciamo, che dopo ne parliamo.
Ha messo un paio di tiri leggerissimi.
Anche un'altra ala del nostro podcast non ha passato un bel Natale, secondo me. Pell, com'è andata la partita a Boston?
È andata, non ci trovo niente da ridere intanto, e no, è andata è forte perché arriviamo sempre punto a punto, eravamo 108 pari mi sembra, palli in mano a noi, Redick perde l'ultimo tiro, sbaglia, ma ci stanno, ne messi tanti anche in clutch in questa stagione. Poi sembra che tutte le cose decisive siano disegnate da un bambino che prende per 17 mano la prima volta la lavagna. Sbagliamo cose che loro non sbagliano e ogni partita contro Boston finisce. Metto in muto prima di cominciare a urlare.
Ti ho sentito malissimo negli ultimi 20 secondi.
C'era un'interferenza che si chiamava Irving.
C'era un'interferenza che si chiamava Simmons, secondo me, anche a Boston.
No.
Come no? Penna è una cosa ha di giocato... cui si dovrà parlare no, prima o poi, lo sai?
Si sta parlando addirittura direttore di scambiarlo.
Ti lancio che è un paio...
Ma stiamo scherzando, ma dai.
Ma come fai a scambiare Benzino? No, piccola parola, ma come fai a scambiarlo, dai? Pure Sharks ne parlava ieri, ma mi sembra un
esatto.
Mi pare un filino prematuro, anticipato, comunque un giocatore fortissimo, sì, che valore sì. Gli dai al secondo anno di contratto, come lo scambi, come è, ottieni quel che vuoi scambiandolo, visto che è un contratto limitato, cioè, ci sono mille cose di cui parlare, sì, non è così sì, facile.
Però lo spunto sul fatto che Simmons sia un giocatore oddio, difficile perché... da utilizzare con Embiid e Butler, perché è inutile off the ball, è interessante.
Sì, sì, sì. Vabbè, chiaro, lo spunto interessante, però diamogli tempo.
Segnalo che quel tiraccio fatto a caso sul finire dei 24 che ha messo non sa neanche lui come è il tiro da più dal campo più lontano, era tipo 22 piedi, una roba del genere,
5 metri e mezzo
sì. E lei continuo a dire che non fa progressi, cioè io ne vedo e come di progressi col tiro da lontano, tra poco spariamo da tre che è una meraviglia, va bene, continuo pure a dire così.
Segnalo io invece che Nicolo Scarpelli è sveglio, sta per entrare secondo
addirittura.
Me.
Mamma mia, addirittura si è scaldato.
Era in linea.
Si è scaldato, entra nel secondo tempo.
E allora lo attendiamo, il nostro super sub, tipo Douglas Costa l'anno scorso.
Julio Cruz del Cardinero.
L'ultima partita di Natale è stata la vittoria leggera dei Lakers a Golden State. Che non so quanti interrogativi aperto, penso tanti, perché poi nel giro di tre giorni LeBron doveva tornare subito, poi sta fuori un po', e Rondo che doveva fare le veci e l'ha fatta a Natale egregiamente, si è spaccato ancora ed è fuori un Senti, altro mese.
Io non so quanti dubbi abbia aperto, ma secondo me qualcuno neanche fugato. Prima cosa, la smettiamo di dire che Coach Walton va esonerato, perché l'ha preparata in una maniera perfetta, limitando i punti forti di Golden State, accentuando i suoi punti forti, vincendo con LeBron James da 17 punti in pochi minuti. Questo è il primo dubbio, che deve essere fugato, cioè, non vedo perché Coach Walton non debba essere fatto lavorare. Un altro
Passo con i Kings dopo, scusa.
Vabbè, ma già. Ci sta,
Una partita disastrosa.
All'ultimo tiro, disastrosissima. Poi ha dato la conferma che gente come Kuzma, che gioca nelle pieghe della partita, è perfetta per giocare quel tipo di sistema che si vuol giocare. Subito dopo sono arrivate conferme da Lonzo in contumacia prima a LeBron, poi a LeBron e Rondo. Cioè, mi sembra che delle cose stiano arrivando ai Lakers. Certo, ci sono sempre degli interrogativi, soprattutto sulla sponda di Golden State, perché è chiaro che parlavi di quegli interrogativi, ma sì, dei dubbi sono stati fugati in maniera evidente. Cioè, non vedo come si possa esonerare Walton, che l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione in relazione al materiale che aveva, anche troppo buona, e quest'anno sta giocando, cioè, voglio dire, sta ottenendo tanto da un gruppo che sta ancora venendo plasmato partita per partita.
Concordo su tutta la linea.
Vedo l'iconcina del nostro Nicolò Scarpelli, ma non so se è reale o è un'illusione.
Buongiorno.
Oh, buongiornissimo. Oh.
Sta voce squillante.
Glauco Benetti ti perdona, vai.
Buongiorno ragazzi, di cosa stavate parlando?
Abbiamo appena finito il Natale, vuoi dire
della
due parole?
La squadra preferita della Lega.
Ovvero sia i Lakers.
Esatto.
Sì. Esatto.
No, tra l'altro, ti sei sbagliato, perché non è stata Lakers Warriors l'ultima partita del Natale, perché alle 4:30 cominciava anche Utah Portland.
No, ma lui non abbiamo detto, ma vedi che guarda. Immagino.
L'ultima partita che stavamo rivedendo nella nostra mente, di cui stavamo parlando, perché Utah Portland l'ho nominata come seconda con pochi spunti di riflessione.
Ma lascialo stare, sempre scosso da Irving.
No, non aggiungerei niente, anche perché non so cosa aggiungere.
Certo, non sai che cosa è stato detto.
Esatto. No, però ieri ho visto una cosa interessante sul profilo di Tom chiama?
Aberstro.
Che diceva
come... Report.
questi Lakers che giocano a 104 possessi a partita giochino a un pace incredibilmente più veloce rispetto alle squadre normalmente di LeBron.
Ah, l'ho visto anch'io, però non ho fatto tempo a leggere quel pezzo.
LeBron si è tipo sui 94 a partita, mentre adesso sono tipo 10 possessi in più, e questo è non solo un grande cambiamento per quanto riguarda, diciamo, una squadra di LeBron, ma leggevo anche può aver influito sull'infortunio, anche sul fatto che questo l'ultima volta che si era rotto c'erano ancora i comunisti in Russia, e invece si è fatto male dopo 30 partite quest'anno.
Quindi è questo il tuo momento 2018, l'infortunio di LeBron, da hater quale sei? Allora no, spieghiamo questa cosina. Abbiamo deciso di fare... Nel frattempo abbiamo anche un
spontaneo. Le campane di mezzogiorno.
Abbiamo deciso di fare un momento di review di quest'anno, visto che è l'ultima puntata del 2018, con il nostro momento personale di questo anno di NBA, anno ovviamente dal 1 gennaio al 29 dicembre e non stagione. Chi vuole iniziare, a parte Scarpelli che ha deciso che ce ne sono troppi e non ne ha uno? JG?
Vado io con il mio momento emotional, poi cazzeggiate quanto volete. È evidente, allora io l'ho specificato mille volte anche con voi, mi pare evidente che quando penso a un evento che ha cambiato l'anno, in maniera evidente, cambiando anche la Lega, è LeBron che va ai Lakers, è evidente. Però se penso al secondo e al terzo momento che mi vengono in mente, messi insieme forse è una cosa ancora più rilevante, perché si può dire che sia finita dopo 20 anni l'infanzia cestistica mia e di Nicolò Scarpelli con la fine di un'era dei Lakers, perché al secondo posto degli Spurs, scusatemi.
Ho avuto non so un se ti lapsus. Puoi perdonare da solo questo.
Esatto, no, questo non me lo posso perdonare, dicevo, la fine dell'era degli Spurs in maniera anche abbastanza evidente, perché secondo e terzo momento dell'anno per me sono l'addio di Kawhi in quel modo a San Antonio, con la prima evidente situazione di crepa strutturale anche nel tessuto sociale di San Antonio, per la prima volta c'è qualcosa che si rompe e diventa evidente e si vede all'esterno, e il terzo è il momento del ritiro di Ginobili, sempre molto in tono minore, sempre molto nascosto rispetto alle luci della ribalta, però un momento fondamentale, perché contestualmente se n'è andato anche Tony Parker, che stanotte ne ha fatti 17 nel quarto, parentesi, quindi sa qualcosina ancora da darla al gioco a Charlotte. Dicevo, è un momento in cui se ne sono andati dalla franchigia più vincente degli ultimi 20 anni, che ha cambiato la concezione degli small market, tutti i giocatori che l'hanno costruita in quel modo lì, con quei rapporti umani così intessuti, con quella costruzione dei giocatori così...
Ma quanto chiacchiera Gramegna?
Beh, un momento emotional, fammelo finire. Quindi voglio dire, è una cosa importante che sta passando chiaramente in secondo terzo piano per tante altre cose, ma è una cosa che emozionalmente non influenza solo me, ma anche tanti altri tifosi della Lega, ed è forse l'ultimo small market che avrà la possibilità di vincere per un bel po', cioè ricorderemo il titolo del 2014 di San Antonio come l'ultimo titolo di uno small market, tanto perché Cleveland lo sarebbe, ma con LeBron dentro non è mai small market.
Ma c'è Milwaukee quindi, quest'anno che vince, quindi
glielo auguro, perché sarebbe una cosa che fa felice sia me che Scarpelli. Finita la nostra infanzia cestistica, anche se umanamente era finita tanto tempo fa, ed è anche finito il mio intervento, vado a piangere.
No, sì. Però spiegami questa cosa: Cleveland con LeBron non è uno small market? Perché non potrei farti lo stesso discorso?
Ma infatti sta delirando Gramegna.
Ma come? Sta cercando 20 anni di Tim Duncan e Ginobili, e allora non rendono gli Spurs un big market?
Beh, ma voglio dire, io parlo proprio dell'impatto anche mediatico
atletico di LeBron non ce l'aveva Duncan, che è un personaggio diverso, mi pare evidente. Quando leggevamo delle lettere che mandavano le commesse dei negozi attorno alla Quick Loans Arena, tu devi venire perché girano un sacco di soldi di mance quando giochi tu, cioè non le mandavano a Duncan, non le avrebbero mai mandate. Stiamo parlando di due personaggi diversi. È evidente che Duncan sia un personaggio cestisticamente grande quanto LeBron, ma per tutto il resto non fa proprio la stessa, non ha proprio lo stesso impatto. Questo mi pare evidente.
Sì, sono d'accordo. Sì, se vuoi.
Ok. Perfetto. Io se continuerei. Se... Vai, Pel.
Se vuoi. Voglio andare col mio momento. Il mio momento, amici, è relativo al mio giocatore preferito di sempre, che ha avuto un anno un po' strano, seguendo una carriera un po' strana, anche se breve. Markelle Fultz, 2018, ha cominciato in salita perché era infortunato, era fuori ai box per questo strafortunio alla spalla che non capisce ancora bene cosa abbia, i nervi, mica nervi. Insomma, comincia il 9 febbraio 2018, vado per tappe, direttore, tutto preparato.
Sì, 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 vai.
2018, 9 febbraio, Markelle Fultz dice... Brian Colangelo, persona che questo podcast non stima, ha un range diciamo ristretto ristretto alla vernice, al pitturato, quindi vabbè, perché devi dirlo, vabbè. Viene nominato anche sempre a febbraio nel caso NCAA della corruzione, che venivano pagati i giocatori, vabbè. Il 26 marzo ritorna contro i Nuggets, per poi l'11 aprile postare la più giovane tripla doppia di sempre in una partita, l'ultima della stagione, contro i Bucks, una vittoria che sigla, mi pare, le 16 di fila con cui poi chiuderemo la stagione. A maggio si giocano i playoff, purtroppo lui non gioca, invece Jason Tatum, altra persona che questo podcast non stima, gioca e beve.
Ma come non stima? Non stima le frequenze. Le frequentazioni di Tatum non stimiamo, è diverso.
È ancora per qualcosa di Kobe, dici?
Ma io non ho niente contro Kobe, sono i suoi seguaci che mi stanno un po' antipatici, per parafrasare Woody Allen.
Avete visto quel bellissimo, tra l'altro, quel bellissimo episodio speciale di Game of Zones, che è uscito con... Vabbè, si parla degli amici di Kobe. 22 giugno. Il trainer, altra persona che non si stima, Drew Hanlen, fomenta praticamente l'hype sul nuovo jumper di Fultz, parla degli yips, ok, non parliamo ne più di Drew Hanlen. 20 settembre vengono caricati nuovi video del tiro di Fultz su Facebook, lui che parla con Isaiah Thomas e fa, vabbè, una cosa brutta, insomma, lui che parla con Isaiah Thomas di come praticamente no, bisogna tornare forti, bisogna essere resilienti in questo mondo.
Ma Pelli, fa il tuo intervento.
Che meraviglia, che meraviglia. Si merita tutto ciò che di male sta avendo.
Gli odi di Mapelli.
Primo ottobre, una partita di prestagione, mi pare, contro Orlando. Riesce un tiro da tre punti a Fultz, avrà fatto tipo 5 retweet di quel tiro la notte stessa. 4 novembre è il terribile tiro da tre che scatena i tweet di Drew Hanlen, no? Vi ricordate che lui dice criticate me, non criticate il ragazzo, lasciatelo stare, eccetera eccetera. Pochi giorni dopo c'è quel tiraccio dalla lunetta, quello dove praticamente fa due tiri in uno, non si capisce,
si
bene,
passa la
contro
palla
Miami,
e lì Hanlen, esatto, smette di parlargli ufficialmente.
Philadelphia prende Jimmy Butler, no? Nel frattempo c'è questo scambio con il Minnesota Timberwolves, il che porta Fultz in panchina. 20 novembre l'agente di Fultz dichiara che basta, lo nasconde ancora. Tra l'altro questo agente di Fultz, Raymond Brothers, che praticamente ha solo Fultz come cliente di un certo livello nella Lega, quindi quindi niente, deve vedere altri shoulder specialist, quindi altri specialisti della spalla, mettersi a posto. 14 dicembre, questa è molto bella, se ne è parlato un po' poco forse.
29 di dicembre, Fultz... questo riassunto è diventato troppo lungo.
ultimi due punti. La mamma e Bonnie di Markel mette camere di sicurezza nella sua casa senza che lui lo sappia. Che bello, eh? 25 dicembre, Fulz al Garden per assistere alla dolorosa sconfitta in overtime di cui parlavamo prima, su cui non torneremo. E niente, sostanzialmente adesso non sappiamo cosa succederà, perché lui tornerà a curarsi, hanno detto. Il ritorno in campo non è previsto, non è almeno sì, insomma, sul calendario. La questione è questa, pure contrattuale a questo punto di vista, perché
con quella capigliatura mi è sembrato un bambino grasso seduto lì al Garden.
Era freschissimo, bellissimo, peccato non gioca a basket, questo è un problema secondario, direi. Però adesso la questione contrattuale, perché se Chandler e Reddick chiamano 25 milioni in due questa stagione e scadono, lui va per quasi 10 anche la prossima, e liberare questi milioni sarebbero quasi 35, e libererebbe appunto un max slot interessantissimo per i Sixers. Non so, aggiungere un Tobias Harris, per dirne una, come quarto violino, sarebbe una figata. Adesso vediamo.
Ti piacerebbe.
Scambio alla pari con
questa l'aggiungiamo alla lista i free agent che dovrebbero andare a Philadelphia ma che alla fine non ci vanno
esatto. Bene, grazie per questo riassunto in cui si evince
stringato
la tua... esatto, cioè è un riassunto alla Gramegna questo, comunque.
Ma questa è una leggenda metropolitana.
Continuo io con il mio momento del 2018, che è molto più romantico della saga Fulz, ovvero i 50 punti di Derrick Rose.
Oddio santo.
Sapevo che l'uomo con la borraccia si sarebbe lamentato. Un Rose che, vabbè, a parte che essere tornato un giocatore di basket è già un successo a qualsiasi livello per come era messo.
Occhio a parlare di Derrick Rose.
Lo so.
Ancora...
Lo so. Ma io sono dalla sua parte. Sono dalla parte
altro perché
si è
fatto male stanotte.
Cosa?
Più che altro perché si è fatto male stanotte.
Sì, ma passerà, sono sicuro che passerà. Tirava, visto che tirava a questo punto, rientrerai tirando con il 2%, tirava col 45% da 3 Derrick Rose. E mettiamola così, siamo positivi, migliora l'impatto, cioè l'attacco di Minnesota di 7 punti di 7 punti ogni 100 possessi quando è in campo rispetto a quando è fuori. Io ve la butto là. Se i Timberwolves arrivano ai playoff o arrivano a giocarsela fino in fondo, sesto uomo dell'anno?
Sì, è quello che volevo dire, ma i Timberwolves stanno giocando contro di lui praticamente. L'unico obiettivo stagionale rimane, cioè stanno facendo di tutto per non farvi vincere il sesto uomo.
Esatto, era la mia obiezione. Forse sta giocando un po' troppe partite titolare.
Poi comunque avrebbe una discreta concorrenza, perché penso ci sarebbero minimo anche Dinwiddie, Sabonis e Harrell per il sesto uomo dell'anno.
Lou Williams
sempre lui.
No, sì. È esploso.
Schröder, appena ne ho parlato bene, ha deciso di fare 6 partite di un'inefficienza clamorosa. Una si è fatto squalificare, quindi lo togliamo dal discorso.
Però un altro
che potrebbe entrare, se torna bene.
Chi, Leo?
Chi? No, dicevo, se torna bene tra 2-3 settimane quando torna, anche Valanciunas, perché quest'anno ha dato una mano grossissima, cioè è arrivato a livelli di efficienza dalla panchina incredibili.
Beh dai, sono d'accordo. Non so se andrebbe per il sesto uomo, però sono d'accordo sulle
fiche. Sesto uomo è uno status un po' diverso.
Esatto.
No, più che altro perché un lungo un lungo come Valanciunas lo vince.
Esatto.
C'è male. Però io sono molto d'accordo con Mapelli. Riuscissero a vincere un numero sufficiente di partite e riuscissero, come ha detto Gramegna, a smettere di giocargli contro, per sesto uomo dell'anno c'è tutto. Anche perché c'ha quell'aurea romantica attorno, che sarebbe molto coming back, che agli americani piace tanto.
Sì, hollywoodiana. Cioè...
quindi sarebbe lì.
Abbiamo altri momenti dell'anno?
Vai, Leo.
Io ne ho uno molto più rapido di Pelacci e Gramigna.
Ma il mio è stato breve.
Che è semplicemente un mio risveglio in una mattinata di luglio con l'incertezza assoluta del futuro della mia franchigia, ossia gli Oklahoma City Thunder. E il mio momento dell'anno, anche se è assolutamente personale e soggettivo, è svegliarmi, aprire il telefono e trovare come prima foto su Instagram Westbrook e George che si fumano un sigaro a una festa che era venuta poche ore prima e durante la quale George aveva annunciato il rinnovo quadriennale con OKC.
Sì, che tra l'altro non è solo tuo, perché tornando sul discorso degli small town market di Gramegna prima, mi sembra una bella notizia per la competitività della Lega, no? Invece di andare
l'ultimo
a soliti
titolo di uno small market, infatti.
Esatto.
Vediamo quanto competono i Thunder quest'anno. Io spero tanto, perché comunque Paul George se lo merita.
No, vabbè,
sta facendo una stagione
che dovremmo fare, che dovremmo fare,
ma indipendentemente da competere o meno, mi sembra una bella notizia, una squadra come Thunder, sì. Comunque, cioè, più che altro per come si erano messe le cose, perché
perché sono i nostri figli.
Sembrava un affitto di 12 mesi e le cose scusate, erano andate malissimo, perché playoff raggiunti nell'ultima settimana di regular season, eliminazione al primo turno nonostante, diciamo, partissero da favoriti, quindi non è che proprio avessero fatto tutto, però grazie a un lavoro, no, io mai su questa situazione, devo essere sincero, mai pensavo George non rimanesse davvero, però tanto di cappello all'organizzazione dei Thunder, che comunque evidentemente gli hanno messo davanti il fatto che sono un'organizzazione coi controcazzi.
Ci hai pensato mezz'ora prima di dirlo, hai detto
esatto. Cerchiamo di cambiare. Ragazzi, dai,
questo podcast stima tantissimo Sam Presti, ecco, per citare Pelacci.
Certo, è il figlio di Artie Buford, quindi
andiamo avanti.
Vado con io. Vabbè, ma io poi era il momento del 2018. No, quello che avete detto voi in realtà è assolutamente insignificante, perché il momento del 2018 è la rissa di inizio anno tra Clippers e Rockets, perché, ma non di quest'anno, cioè è uno degli eventi dell'NBA di sempre, non lo so, è un evento circondato di misticismo, e non si sa cosa sia vero, non si sa cosa sia falso. Questa roba in partita se ne danno di santa ragione, Griffin e Reese espulso, il trash talking di Austin Rivers, che dico, ma sei il figlio del tuo allenatore, ma come fa? Ma
il tunnel sotterraneo,
esatto, la delegazione guidata da Chris Paul
che fa da specchietto per le allodole,
ma che poi in realtà non era,
poi era Tariq Black,
era Tariq Black, non so come l'abbiano confusi.
No, sì, poi la delegazione guidata da Chris Paul, ho recuperato un tweet stamattina che stavo morendo da ridere, diceva congratulazioni a Chris Paul per aver guidato per la prima volta una squadra da qualche parte.
Il tweet più belli se li ha presi Chris Paul contro quest'anno.
Ma poi c'è la storia di Harden e Chris Paul che litigano nello spogliatoio e tipo viene chiamata la polizia di Los Angeles... E poi in realtà era tutto falso, però arriva la notizia in studio su Game Time e ci sono tipo Shaq e Barkley che si ammazzano dalle risate, sì, una roba, un evento incredibile.
Ma poi sti Clippers che seminano l'odio nella Lega, cioè sembrano veramente il seme del male, un film di Cronenberg, cioè praticamente hanno fatto litigare pure gli Warriors.
No, ma infatti vero. Quello è l'evento del 2018.
E ora hanno messo Austin Rivers ai Rockets. C'è tutto un piano.
C'è tutto un piano per sabotare la Lega.
Ma poi, cioè, voi vi immaginate la scena di Capela che bussa alla porta dei Clippers
con l'asciugamano
e che non è Capela.
Esatto, in realtà è Tariq Black e da dietro tipo la delegazione che prova ad entrare dalla porta secondaria. Boh, non lo so,
ragazzi, c'è Capela che bussa alla porta, sì, ma non è il ciuffo biondo, non so.
Povero Tariq Black, ma dov'è adesso, tra l'altro, Tariq Black? Qualcuno
non è uno dei giocatori più intelligenti che abbia giocato nell'NBA, in Cina credo sia adesso.
Sì,
davvero?
prende no, bei soldi in Cina, ho sentito qualche intervista e anche letto qualche intervista, è davvero un giocatore molto interessante, molto sicuro di sé personalmente, peccato che in campo sia uno che sposta i pianoforti, però un ragazzo intelligente che va a fare da convoi, da diversivo per le risse.
finito il nostro momento 2018, avevamo pensato, visto che questa settimana sono state aperte le votazioni per l'All-Star Game, di fare una piccola discussione sui posti che sono tra virgolette in dubbio, perché partiamo da ovest o da est?
Da ovest
abbiamo dato come certi di un posto, e anche perché sarà così: Curry, Westbrook, Harden, LeBron, Durant, Jokic, Paul George, Anthony Davis e Lillard.
Sì.
Avanzano tre posticini. Qualcuno sosteneva una candidatura di un Clipper.
Per forza, mi sembra evidente.
Io sostengo che Doncic potrebbe essere una sorpresa.
No, allora Doncic ci potrebbe stare, perché sta giocando da All-Star, ma facesse spazio quest'anno che ci sono tre candidati All-Star, poi ne avrà 10-15 di convocazione All-Star.
No, sono d'accordo, però il livello a cui gioca e quanto ha sorpreso soprattutto il pubblico americano e i giornalisti
solo
americani.
Solo il pubblico americano.
Solo il pubblico americano, perché
no, ragazzi, però siamo sinceri, cioè leggevo anche un pezzo di non ricordo chi, scritto da chi, su quale sito l'altro giorno, ha stupito più il pubblico americano del pubblico europeo, perché noi ce l'aspettavamo di più, ma io in primis, che l'ho visto giocare tante volte Real Madrid, mai mi sarei aspettato così bomba così da subito, cioè stanotte ha fatto il career high con 34 punti
e 7
cioè,
triple.
Io me l'aspettavo forte,
7
ma
triple,
non così
più giovane di sempre a fare 7 triple nell'NBA.
Dai, siamo sinceri, tutti noi ci aspettavamo un fenomeno, ma
no,
magari
no,
anche
no,
perché
no.
Tirava con 3, me lo aspettavo da 3 con 40.
Allora fermo un attimo, l'altro giorno te non sai che pezzo, dove, cosa è, io invece mi ricordo da che pezzo ho visto sta cosa, ovvero sia da un articolo che feci 2 anni fa, che tra l'altro ve l'ho mandato anche a voi, di presentazione al draft, quello dove sarebbe potuto entrare Doncic, e invece
quello
poi
con Neri che cita,
esatto, che chiesi diciamo collaborazione a due persone che secondo me sono incredibilmente competenti in materia, che sono Joshua Riddle di Draft Express e Lorenzo Neri di Ultimo Uomo, e chiedendo appunto a Lorenzo in merito a Doncic, che comunque penso che qualche partita sua l'abbia visto e che la sua opinione sia autorevole, lui diceva che non ho dubbi diventi un fenomeno, perché quando nasci fenomeno, però comunque anche lui metteva le mani avanti, diceva non è che si può pretendere tutto e subito, bisogna vedere come il suo gioco si traslerà nell'NBA, quindi chiaramente era un'esagerazione la mia sul fatto che solo gli americani non se ne erano accorti. Il punto è che gli americani proprio non se ne erano accorti davvero, perché
sì,
2 o 3 giorni fa Tim McMahon, che è il beat writer diciamo di ESPN che copre i Mavs, cioè parlava di Doncic, e 3 giorni fa, quindi 26 dicembre, parlava di Doncic come uno che parla serbo, cioè della serie ancora non hanno capito, in Slovenia parla lo slovenio, cioè. siamo a questo livello, però effettivamente c'è ragione Mapelli, cioè se ci avevamo messo notte come fai a non portarlo? Cioè ragazzi, stanotte non è
più
tanto
che altro,
i 34
più che altro
punti,
sì,
è
sì,
il fatto che questo gioca con la consapevolezza e l'esperienza e la capacità di attaccare i momenti della partita come uno star, per l'appunto.
Sì, va bene, però se devo scegliere un posto come guardia, quest'anno ci porto Fox, non Doncic.
No.
Ah, no, a voglia, ma si può tranquillo. Io Fox lo porterei al posto di Westbrook.
Io ho contato almeno 30 giocatori che più o meno stanno su quello status a ovest, cioè Doncic facesse un po' di spazio. Io lo vorrei vedere, ma facesse un po' di spazio.
Però facesse un po' di spazio.
Posso io per la romanticità della storia porterei Conley sopra entrambi.
Sì, esatto, cioè per me Conley, per esempio, uno dei Memphis ci deve andare.
Secondo me zittisce tutti DeRozan e ci va lui.
DeRozan ci va, per
il semplice fatto che c'è quello che ha più status di tutti.
Ma assolutamente, pure secondo me ci va DeRozan.
Dai, facciamo una previsione dei tre nomi ad ovest. Io dico Doncic.
Ma che scusa, però, che ruoli sono da occupare? Una guardia?
Una guardia, un lungo.
Ma è front court, quindi.
Quindi esatto. Solo, comunque due
quanti
wide,
backcourt e quanti front court?
Allora, in backcourt abbiamo Curry, Westbrook, Harden, Lillard. Dipende. No, basta. Perché poi abbiamo LeBron, Durant, Jokic.
E allora due backcourt e un front court, dai.
Vai.
Gli ultimi due sono comunque wild card, quindi puoi andare con chi vuoi, puoi riempire con chi vuoi.
Esatto. Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Io ti dico Doncic, Harris e DeRozan.
Io dico DeRozan, Gallinari, visto che bisogna mettere un Clipper e uno di quei due può andarci, e quindi per non andare proprio a sovrappormi a Mapelli, e come terzo Conley.
Sì, sì, vabbè, i nomi sono questi comunque.
Margasol, via, ci aggiungo io Margasol.
Comunque si meriterebbe davvero una convocazione anche Fox, sono d'accordo con Leo. Io lo porterei al posto di Westbrook, perché almeno si porta la versione più giovane, fresca e sana
e non quella marcia
vecchia che stanotte,
ha fatto 40-12.
La marcia vecchia risponde con 40-12-8 da Phoenix.
Esatto.
Quindi, tutto bene.
Qualcuno vuole aggiungere qualche altro suo candidato? Tipo un Jrue Holiday, nessuno ci crede.
Posso...
No, ragazzi, cioè Giruoli sta giocando.
Facciamo una cosa,
Julius Randle.
Bravo Gigi. No, molto bravo Gigi. Jrue Holiday, non ci avevo pensato, mi piace molto come candidatura.
Bene, però adesso dobbiamo prendere questi All-Star qua, questi bei nomi che stiamo dicendo, e metterli a ovest, a est, perché cioè adesso mandare da mondo quella gente qua, va bene, però cioè, le conference anche per lo Star Game. Davvero ancora? Vabbè.
A mettere, vabbè, 12 a 12 devi portarceli comunque per una questione quasi geopolitica, cioè non è che si scappa, però si mischiano e non è male.
Esatto. Infatti passiamo ad est. Ad est,
cioè, secondo me il ventesimo dell'ovest rischia di fare il quintetto a est comunque, una cosa del genere.
Esagerato.
Esagerato.
Ah, no, quasi. Rischia, ho detto, cioè, faccio un esempio, Jrue Holiday non va allo star a est? Va,
sì.
Magari non in qui come...
Certo.
Vabbè, quello basterebbe comunque anche le questioni geopolitiche le facessero per bene, perché se New Orleans giocasse nella conference che le compete, ovvero sia nella Eastern Conference, visto che sono più a est di loro rispetto a Chicago,
certo.
Sto maledetto Mississippi.
Lo dice sempre Dan Peterson, dice sempre, ma noi di Chicago ci sentiamo dell'ovest invece.
Comunque andiamo avanti.
Stando a destra abbiamo dati come sicuri Irving, Kawhi, Oladipo, Embiid, Butler, Lowry, se è vivo, Giannis, Simmons e Kemba.
Io su Simmons non sono così sicuro.
No, esatto, poi ci riflettevo anch'io. Non so,
posso dire che anche Oladipo ci va più di status.
Ci va di status perché i Pacers sono quarti.
I Pacers sono terzi, quarti.
Sì, quello che sono. Esatto, però non è che sta facendo secondo me non è neanche sano, tra l'altro.
No, sicuramente non è sano stasera. Stanotte penso abbia fatto quanto 7 punti, una cosa simile.
Sì, 7-5.
Sì,
è l'Higuain dei Pacers.
Però i Pacers vincano,
però non è grasso.
Oh. Secondo me si è troppo.
Sentite, posso aggiungere un altro sicuro? Posso aggiungere un altro sicuro est?
Vai,
prego.
Dopo il 30 più 20 più 8 di stanotte, direi che
Vucevic.
Infatti, Vucevic ci deve andare. Vucevic. Anche perché Orlando è in corsa.
Sì, vabbè, scusate.
Detroit rischia di avere due All-Star con quella squadra lì.
Ma Dinwiddie non l'ha detto nessuno.
No, e non lo dirà nessuno. Io prima di Dinwiddie
lascio persone, ma che persone brutte siete?
Cioè, tra l'altro l'anno prossimo viene buono per l'est sicuramente Jarrett Allen. Sicuro.
Già, tra l'altro comunque è vero, chi ha appena detto Detroit, ma anche Griffin ci va sicuro.
No, infatti per quello ho detto Detroit rischia di averne due pur con quel...
Non l'ha detto.
Vabbè, raga, cioè no. Griffin viaggia a 25-9-5,
Come fa a non andarci?
Griffin penso sia, esatto, penso sia matematico.
Ma anche per come è strutturato lo Star Game, un giocatore...
Ma non ho capito perché sia così contro Simmons, scusa.
No, io non lo sono in realtà, per me ci va
tranquillo.
No, no, erano dubbi, cioè, non miei, secondo me è possibile che non vada, nel senso che...
Cioè, mandarne tre da Philadelphia,
esatto,
non è neanche così prima, cioè se proprio devo rinunciare a uno, rinuncio a Simmons, perché gli altri due non mi sembrano trattabili. Sono
io rinuncio a Butler, sinceramente, perché Butler non ha nemmeno giocato troppo questa stagione. Sta già comunque il fenomeno... Oh, io se devo scegliere tra Butler e Simmons per non mandarcene tre di Philadelphia, ci mando Simmons.
Allora, ovvero che alla fine secondo me andranno tutte e tre. L'anno scorso li avevamo mandati tutti e quattro di Golden State, quindi
Ho capito, Golden State forse è un pochino
ma porto di più Simmons di quanto non avrei portato l'anno scorso Draymond Green.
Pongo una questione, ma dei Bucks che stanno al momento in testa a destra, per me abbiamo solo Giannis o Middleton? Anche solo per lo status dei Bucks.
Ci si può pensare a Middleton.
Come wild card, secondo i Bucks ci vuole e manderanno Middleton. Non ti scappa.
Se è come dice JG, sicuro.
Cioè per status della squadra?
Ma se conosciamo la NBA così è.
Sì, sì, no, certo.
Abbiamo visto convocare Ray Allen e Garnett su una gamba agli anni di Boston.
Ma tipo un Bradley Beal lo lasciamo proprio a casa?
Io non lo lascerei mai a casa, però deve far posto.
Bravo Ale. Cioè lo porto di più di Middleton. Voglio bene a Middleton.
Bradley Beal è già dentro.
Vero.
Bravo Ale.
Tutti già dentro, però dovete scrivermene qualcuno.
Perché quanti sono? Ridimmeli.
Allora,
ridimmeli con Griffin e Bill dentro.
Irving, Kawhi, Oladipo, Embiid, Butler, Lowry, se è vivo, Giannis, Simmons, Kemba, Blake e Bill. 11.
Vucevic l'ha detto.
Il mio dodicesimo è
Vucevic. Uno fra Vucevic e Middleton come 12. Vai.
Ragazzi, io mando Vucevic. Se il mondo è giusto, ci va Vucevic.
Però siccome l'NBA è quello che è, ci andrà Middleton.
Poi ci sta che ci vada lo stesso. Chi hai votato?
Poi tanto si spacca sempre qualcuno. L'anno scorso hanno fatto 4 riconvocazioni. Quindi.
Esatto.
Per il terzo turno di fila ho votato di nuovo Michael Carter Williams, così, per far sentire la mia voce. Intanto vedo che, possiamo dirlo con certezza, Nikola Jokic sarà il primo giocatore incinto ad andare allo Star Game. Avete visto la foto di ieri, lui seduto, proprio la panta, cioè proprio ciccione.
Scarpelli l'ha chiamata fake.
Però insomma che...
No, se non è fake è vecchia, non è grasso così ora, dai.
Però i pantaloncini, ho fatto attenzione, sono Nike. E i pantaloncini dei Nuggets possono essere Nike solo quest'anno o l'anno scorso, perché prima l'NBA era Adidas.
Ma se è dell'anno scorso ci sta.
Insiderata.
L'anno scorso ci sta, di quest'anno no.
Io pensavo che Flori dicesse: no, i pantaloncini Nike sono più aderenti, quindi fanno saltare la pancia più in alto. Stai facendo un discorso ergonomico.
C'è la pancia di Gramegna alla quinta birra d'estate, ragazzi. Dai, non ci credo sia quello.
Anche se no,
quest'anno
ha fatto 21-9-9 anche stanotte. Secondo me è il giocatore, uno dei tre almeno più valuable per la sua squadra. Lo scrivevo su Twitter. Hanno battuto San Antonio, veramente sta portando i Nuggets, adesso sono secondi mi pare, o primi, non lo so,
primi
insomma, no. All'ovest,
tra l'altro i Nuggets incredibili. Si riciclano continuamente con tutti gli infortuni che hanno. Malik Beasley nel 21.5 di media nelle ultime due, trovano sempre lui, gente spendibile.
No, la cosa incredibile è che stanotte si è fatto male sia Beasley che Murray, cioè gli si sono girate le caviglie tutte e due. Murray è rientrato perché è fatto d'amianto, non si fa male mai, pare giochi anche stanotte, mentre Beasley mi sa che un po' fuori sta. In compenso leggevo che dovrebbero rientrare sia Millsap che Barton che Harris la prossima settimana, ed è un peccatissimo, perché cioè è un peccatissimo, alla fine hanno retto, però Dio buono, facili vedere al completo, no? Sti Nuggets. In compenso, GG.
Al completo vuol dire con Isaiah?
No, allora al completo senza Isaiah. Ma che partita abbiamo perso stanotte, Gramegna?
Basta. Perfetto, un ottimo commento per entrare nella nostra chiusa della puntata. che
ah, è un fuori programma, Miles Bridge vince il Dunk Contest.
Ah, sì.
Bello, questa è la mia previsione.
Bello.
Può essere. Però c'è anche, secondo me, c'è una concorrenza importante da parte di Derrick Jones Jr. di Miami.
Vero. Dunk Contest, esatto. È l'altro a cui pensavo, però secondo me lo vince Miles Bridge.
E la gara del tiro a tre punti?
Quella non lo so.
Ma non possiamo portare già su Zion a fare la gara delle schiacciate quest'anno?
Chi è lo Zion?
Zion.
ragazzi. E la gara del tiro a tre punti io ve la sparo così da tifosissimo Paul George.
La vince Bellinelli.
Ma Paul George non si trova bene alla gara da tre punti. Ha fatto delle prestazioni un po' così. Però vediamo.
Vediamo.
Dai, io sparo il gallo, non so neanche se ci vada, però se ci va sparo il gallo.
Così. Prego, Pelacci, è il tuo momento.
Sì, ecco.
Oh, scusate, ragazzi, chiedo... tre punti ci siamo scordati, Brook Lopez.
Ecco. Okay.
Solo se può tirare step back.
E da quattro.
scusate, chiedo anticipatamente scusa se si sente poco, mi dicono la regia che ogni tanto salta il mio audio, vabbè. Torno a Big Data, la rubrica che occupa i suoi 10 minuti accademici, chiedendosi se è meglio Panettone o Pandoro, Jordan o LeBron, insomma le solite cose. In realtà apro subito il file che ci ricorda anch'io sono Team Pandoro, che ci ricorda che oggi è il 29 dicembre 2018, quindi abbiamo cercato questa volta partite, ne sono saltate fuori ben 24, ascoltate bene, che poi non ve lo ripeto cari compagni, partite da 29 minuti, 18 punti e 12 rimbalzi, limitandoci a questo millennio. A chi appartengono tali partite?
29 minuti, 18 punti, 12 rimbalzi.
White, Westbrook, Sabonis.
Sabonis, esatto.
Nessuno di quelli che avete detto, no.
Andate... Vucevic.
Nurkic.
No.
Ripetimi la stat line che...
29 minuti, Harrell. 18 punti, 12 rimbalzi.
Harrell no. Sono lunghi.
Tyson Chandler che va sempre bene.
Tyson Chandler no.
Westbrook.
Vabbè, è un range troppo esteso, ragazzi, degli ultimi 18 anni. Cioè, è una partita abbastanza normale per un centro. È un po' un range esteso gli ultimi 18 anni.
Andiamo con le leggi. Allora, Andrei Blace,
grande.
Samuel Dalembert per due,
filippino tra l'altro lui,
Dejuan Blair, esatto,
Dejuan Blair, scarpelli, te lo ricordi? Nenè.
Come fai a dimenticartelo, scusa?
Me lo ricordo io, era
col 45 alla Mario Balotelli, dai.
45 senza ginocchia, più basso dei centri normali, che giocatore pazzesco, testa di capero, rispondeva a Popovic, un malato.
Più basso degli inservienti, non dei giocatori normali.
Mamma mia.
Cioè, lui era veramente la teoria è calabrone. Cioè.
Mamma mia. Vai avanti.
Il Kardashian per eccellenza Chris Humphries, Kevin l'indimenticato Daniel Marshall, tale Walter McCarthy, Nikola Mirotic, Dwight Powell e Jay Smoove. L'argomento di oggi però mi è stato
suggerito Jay Smoove, scusa Bell.
Si starà drogando con ancora... me.
Ma non sta ancora prendendo i soldi del
sta ancora prendendo i soldi, sì. Però mi chiedevo dove fosse. Beh, dopo cerco.
Uno dei contratti più brutti nella storia dell'NBA.
Comunque, scusa.
Oh, notizia della giornata, segnato Cristiano Ronaldo.
Bene. L'argomento di oggi, insomma, mi è stato suggerito da un altro nome nella lista, qualcuno che ha postato alle stat line con i Denver Nuggets, vi ci faccio arrivare, nel lontano 1987. Due volte All-Star, più triple doppie nella storia NBA, è l'unico
Fatlever
in attività né Fatlever. Altri hashtag Fatlever facts, praticamente è stato ritirato su 12 sia dai Nuggets sia da Arizona State, dove fermava un backcourt niente male con Byron Scott. Tra l'altro, per dire un altro fatto caro a un membro della redazione, andò alla high school, a Pueblo High School a Tucson, Arizona. Che bello. Nel 85-86 firmò Fatlever 16 triple doppie, cosa che Michael Jordan non fece mai in nessuna sua stagione. 16. Niente male. 16. Il suo vero nome è Lafayette, lui si chiama Fat, quindi avete capito, il tema della puntata è i soprannomi.
Pensavo soprannomi... le persone grasse.
Pensavo i ciccioni.
Questo è abbastanza facile. Sarebbe stato bello. Il fratellino di Lafayette Lever aveva comprensibili problemi a chiamarlo Lafayette e quindi Fat sembrò un'abbreviazione sensata e questo è abbastanza classico, ok? Ora, senza fare una classifica, no, una classifica tipo con i migliori 10 soprannomi di sempre o cavolate del genere, vediamone un paio di assurdi che ho trovato in giro rovistando un po'. Qualcuno sa ad esempio come chiamavano Corey McGarry?
Non me lo ricordo.
No. C'aveva un soprannome particolarissimo, ma io mi ricordo più che altro i tiri da 5 metri che mandava sul secondo ferro o sul primo ferro o di lato al ferro, ma mai dentro.
Bad Porn lo chiamavano, no? Perché veniva pagato un sacco. Bad Porn, pagato un sacco e in campo penetrava un casino di volte, ma vederlo non soddisfaceva mai del tutto. Che bello,
era un giocatore che nell'NBA moderna difficilmente avrebbe quel contratto e quei tiri, quei volumi di gioco.
Era un giocatore che nell'NBA moderna difficilmente avrebbe un contratto, non quel contratto. Esatto,
Beh, c'è la Markel Fultz, possono averlo tutti un contratto.
Oh, bravo, questo è l'intervento della giornata.
Oh. Mi sembra caso di infierire, però va bene, continuate pure. Rovistando tra le dischi che, come sapete, piace a me, si trovano parecchie cose strane, tipo Brendan Haywood, che su un suo programma radiofonico prima ha ammesso di essersi fatto $65,000 vendendo i propri numeri di maglia ad altri giocatori, uno dei quali è Gilbert Arenas, che però gli avrebbe rubato il soprannome, quello di Hibachi, molto bello. Tornando invece alla stagione attuale, uno dei migliori soprannomi è quello del rookie dei Celtics Robert Williams, the Time Lord. Danny Ainge però di recente si è lamentato dicendo che il soprannome non gli piace, andrebbe cambiato secondo lui, eccetera. Insomma, se in Italia ci lamentiamo di tatuaggi e capelli lunghi,
arrivava tardi a 100 allenamenti in fila.
E infatti, c'è uno che viene scelto al draft,
lasciatemi stare Robert Williams, che doveva andare in lottery e me l'hanno scelto dopo la 20 e mi sono arrabbiato tantissimo
perché gli hai fatto tu il profilo,
esatto, ho scritto il rotto draft e mi sono arrabbiato perché avevo scritto che non andava dopo la 15 e l'hanno preso alla 20.000
27, ma uno che non si dà reperibile dopo essere stato scelto al draft, arriva tardi alla conference con pazzo,
anche per Alessandro Zullo dei Celtics,
ma infatti.
È per questo che si chiama, avete indovinato già la domanda seguente, si chiama The Time Lord, un nome che deriva da un posto strano su Twitter che loro stessi si chiamano Weird Celtics Twitter. Bertolf Reeves ha inventato la prima volta il soprannome, il primo tweet risale al 25 luglio. Dicevo prima che se in Italia ci lamentiamo di tatuaggi e capelli lunghi, in America si lamentano dei soprannomi. Addirittura Ainge ne ha proposto uno suo, Lob Williams, che fa abbastanza schifo, però insomma andiamo avanti. Time Lord bellissimo. Un'ultima cosa, direttore, non spiegare il microfono, dobbiamo a mio avviso fare chiarezza su una questione che più volte mi è passata per la mente, tipo JJ Redick, JJ Hicks, JJ Barrea, cioè JJ, okay. Esattamente per cosa sta?
E per tanti nomi diversi da,
appunto, ma alcune cose Barrea... è usato in modo proprio, no?
Che poi Barea non è JG, ma non
ma
è JG,
Hota Hota.
Ma Hota Hota, esatto.
Hota Hota, o se one.
Perfetto, quindi Barea è usato in modo proprio, no? José Juan, accorciato, perfetto. Però, per esempio, JJ Redick sta per già, quindi non ci
si... Per bene che non, sei saltato
non
per...
torna. Jonathan Clay. Non so da dove... proprio JJ, però ok.
E beh, JK faceva schifo.
JJ Hickson.
Ma infatti non poteva chiamarsi JC perché esiste già JC Carroll, capito? Come tiratore bianco.
Il nome completo di JJ Hickson è James Edward Hickson Jr. E quindi anche qua stoniamo abbastanza.
Tra l'altro nelle junior. Prigioni statunitensi l'hanno capito bene perché è in prigione adesso.
Tale Mitchell Keith Anderson, visto anche a Firenze negli 80, Udine e Cantù, si fece chiamare JJ senza apparentemente alcuna ragione. Neanche un minuto in NBA invece per il giocatore giocatore attualmente degli Agua Caliente Clippers, JJ Avila, passato pure da Navi, gran...
ma Navi, simpatico, ma però, lui è portoricano?
Qualcosa del genere, sì. È ok perché si chiama Joseph John. Su Twitter, not Lil J, e ha 1700 follower, come una twistar qualunque. L'ultimo JJ, diciamo, associabile al mondo NBA, a tale JJ O'Brien, che ha totalizzato ben 6 minuti in 2 partite e un tiro sbagliato dal campo per gli Utah, insomma, tanta roba. Al momento JJ O'Brien gioca nell'Astana, là in Kazakistan, la stessa città di Junior Nanga, prima si parlava di calcio, ma nemmeno lui ha il diritto di chiamarsi JJ, visto che si chiama solo Jalil, e quindi perché chiamarti JJ? Questo, mi sono chiesto questa cosa, direttore, avevo questo interrogativo enorme, tra l'altro Jalil come fratello di Cousins, mi pare, che gioca per i Santa Cruz Warriors.
Il raccomandato,
finito.
L'Antonio Donnarumma delle
mie. Magari torneremo sui soprannomi in prossime puntate.
L'importante è che tu ora riesca a dormire, visto che ti sei risolto questo dubbio dei JJ, poi tutto il resto viene dopo la tua salute.
Grazie.
Perfetto, allora passo a salutarti, ciao Pel. Buon ultimo
ciao a tutti,
dell'anno.
Grazie. Anche a voi.
Ciao JG.
Sì, in una puntata in cui ci sono stati tanti JJ, il terzo JG più importante della storia vi saluta. Dopo Jeff Gambardella e Jay Gatsby, Jacopo Gramegna vi dà un buon anno.
Un uomo con l'autostima molto bassa. Un saluto anche a Nicola Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao Leo e ciao Ale, vi saluto insieme perché non so se poi riusciremo a riavervi ancora dopo Capodanno, se sopravvivrete.
No, non è probabile. Non te Ale cosa fai a Capodanno?
Qua siamo a casa di un'amica, finché non ci butteranno fuori, visto che tipo siamo in 60 in un appartamento.
No, io vado...
Questo in diretta? Ma perché è in diretta?
No, io sì, anche se in trasferta a Bologna è probabile che venga ammazzato e ritrovato sotto il paladozza, una cosa simile.
Perfetto, per tutti i fan di TNC che stanno a Bologna, possono cercare Leonardo Flori e ucciderlo da parte mia. Ciao a tutti!